Radio Giornale.
Parità salariale uomo-donna per il Consiglio nazionale. Solo le aziende con almeno 100 dipendenti a tempo pieno devono analizzare i salari per eliminare le disuguaglianze. Il dibattito prosegue oggi. L'imposizione dell'IVA su prodotti e servizi comprati via internet all'estero. Le nuove regole in vigore dal 2019 devono valere per tutti i siti, secondo il Consiglio degli Stati, non solo per quelli con cifra d'affari superiore a 100.000 franchi. In Italia, giro di vite per i migranti. Approvato all'unanimità il decreto sicurezza con pesanti restrizioni nell'ottenimento dei permessi. Al via tra poche ore a New York la 73esima Assemblea Generale dell'ONU. Si discuterà anche di aiuto allo sviluppo. Servono forme di cooperazione nuova per il direttore del Centro per lo Sviluppo dell'OCSE. La parità salariale uomo-donna va monitorata con una nuova legge che prevede analisi ma non sanzioni. Anche il Consiglio nazionale è d'accordo, ha però voluto smussare la soglia di 100 collaboratori oltre i quali le aziende dovrebbero presentare un'analisi interna delle retribuzioni. E in prima fila, sul fronte dei contrari alla legge, c'è una donna, Nadia Piren, deputata UDC. L'ha incontrata Alan Crameri.
No, non è per nulla a disagio a lottare da donna contro quella che è una rivendicazione tipicamente femminile. La domanda, che si può giudicare anche scontata e superficiale, in realtà sembra sorprenderla. Lei è contro quello che definisce un mostro burocratico inefficace. Non è la prima volta che Nadia Piren si espone pubblicamente contro progetti di maggiore regolamentazione salariale. Mai ricevuto una reazione negativa da un'amica o una cugina? Nessuna, no, solo reazioni positive. Le donne che lei conosce non si sentono vittime di un sistema, come gli uomini chiedono semplicemente un buon impiego e stipendio. Lei stessa è una piccola imprenditrice, dirige un asilo nido. In Parlamento è rimasta in minoranza quando ha chiesto di cestinare la nuova legge, ha però ottenuto che la soglia di 100 impiegati per le aziende con obbligo di analisi sui salari sia stata precisata con 100 impieghi a tempo pieno. La sinistra è arrabbiata perché così vengono colpite ancora meno aziende, meno dell'1%. Ma la deputata UDC dice ha combattuto da donna e da imprenditrice senza rimorsi di coscienza.
Il dibattito in Parlamento comunque non è concluso, questa mattina continua al Nazionale prima di tornare al Consiglio degli Stati. Ci sono ancora lacune nell'imposizione dell'IVA su prodotti e servizi comprati via internet all'estero. In vista delle nuove regole del prossimo anno, il Consiglio degli Stati chiede l'inclusione sistematica di tutte le piattaforme online estere. Il Consiglio federale si dice d'accordo, ora tocca all'altra Camera esprimersi. Alessia Fontana.
Fare shopping online tramite siti internet esteri è abitudine di molti e dal 2019 diventerà un po' più caro. I rivenditori con una cifra d'affari superiore a 100.000 franchi, realizzata con clienti svizzeri, dovranno infatti fatturare a questi ultimi l'IVA elvetica. Una buona misura sono stati i commenti per compensare le diminuzioni nei fatturati delle aziende svizzere e negli introiti legati all'IVA, ma non basta.
Insbesondere i verkäufe di über sogenannte Marktplätze, wie beispielsweise Alibaba.
Ci sono venditori che sfuggono a questo sistema, l'ho ricordato ieri con la sua mozione il consigliere agli stati friburghese Beat von Lanten, citando piattaforme online come Alibaba, Wish o eBay, che fanno da vetrina a prodotti sui quali l'IVA non si paga. La lacuna è da colmare. Von Lanten propone l'introduzione di una clausola di responsabilità o di un obbligo di dichiarazione per le piattaforme citate. Soluzioni queste discusse anche in altri paesi europei e von Lanten chiede interventi celeri. Esperti stimano infatti che le mancate entrate d'IVA in Svizzera avvicinino presto i 100 milioni di franchi annui. Ueli Maurer, ministro delle finanze, ieri ha anticipato il sostegno del governo a nuove misure. Sulla mozione devono ora esprimersi i parlamentari del Consiglio nazionale.
dovrà continuare ad abitare dalla mamma e rispettare un coprifuoco notturno. Il 31enne svizzero-tunisino sospettato di essere rientrato in Romandia dalle zone di guerra in Siria e Iraq. Il Tribunale Penale Federale ha respinto un ricorso inoltrato dal presunto jihadista, il cui arresto risale ormai a più di 2 anni fa. I dettagli con Gianluca Olgiati.
Le manette erano scattate il 9 agosto 2016 allo scalo di Zurigo-Kloten dopo che il giovane era sceso da un aereo proveniente dalla Turchia. L'accusa nei suoi confronti quella di aver sostenuto l'organizzazione terroristica dello Stato Islamico. Era rimasto in detenzione preventiva fino al maggio dell'anno scorso, dopodiché la Procura federale aveva chiesto e ottenuto alcune restrizioni alla libertà provvisoria per scongiurare il rischio di inquinamento delle prove. Da allora il giovane deve così abitare presso la madre e rispettare un coprifuoco dalle 9 di sera alle 5:30 del mattino, 7 giorni su 7. Inoltre ha il divieto di frequentare determinati posti a Ginevra e di incontrare talune persone. Condizioni troppo severe, si era lamentato il diretto interessato, chiedendo quantomeno di poter uscire la sera, ma il suo ricorso è stato ora respinto dal Tribunale Penale Federale, che ritiene giustificate le misure volte a non compromettere l'inchiesta ancora in corso. Dal 2001 ad oggi, stando ai dati del Servizio delle Attività Informative della Confederazione, sono 93 le persone partite dalla Svizzera per unirsi a gruppi jihadisti. Di queste 32 sono decedute, 16 sono invece rientrate in Svizzera.
In Italia il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il decreto in materia di sicurezza e immigrazione, un giro di vite per i migranti con restrizioni pesanti nell'ottenimento dei permessi e altre novità. Ce ne parla Alessandro Braga.
Decreto sicurezza, il Consiglio dei Ministri approva all'unanimità. Sono felice. Col solito tweet sul suo profilo, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato l'approvazione del decreto che porta il suo nome e che modifica in maniera significativa la legislazione italiana in materia di sicurezza e di immigrazione. Intanto per i richiedenti asilo lo stop alla domanda si avrà in caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado. Viene abolito il permesso umanitario, sostituito da permessi speciali. La durata massima di permanenza nei centri per il rimpatrio passa da 3 a 6 mesi per facilitare l'espulsione degli irregolari e l'esecutivo ha deciso di stanziare 3 milioni e mezzo di euro nei prossimi 3 anni per il fondo rimpatrio. Ridimensionato anche il sistema SPRAR, che sarà riservato esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati. I richiedenti asilo troveranno invece accoglienza solo nei centri ad essi dedicati, cosiddetti CARA. C'è poi la revoca della cittadinanza italiana a carico dei condannati per reati di terrorismo. Le opposizioni di centro-sinistra e le associazioni che si occupano di migranti si dicono preoccupate per un provvedimento che viene definito un pesante passo indietro nel rispetto dei diritti dei rifugiati. Il governo difende la sua scelta e Salvini va oltre. Anche se non oggetto del decreto approvato, annuncia l'intenzione di chiudere tutti i campi rom presenti in Italia entro la fine della legislatura.
A New York, al via oggi, la 73esima Assemblea Generale dell'ONU. Si discuterà anche di nuovi paradigmi nella cooperazione allo sviluppo per tentare di far uscire dalla povertà quasi 1 miliardo di persone. Il nostro inviato Emiliano Bosni ha parlato con Mario Pezzini, direttore del Centro per lo Sviluppo dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, di cui fa parte anche la Svizzera. Non c'è il rischio dell'ennesima tornata di riunione, gli ha chiesto.
Il rischio della produzione di riunioni per mezzo di riunioni è ovviamente un rischio che spesso si corre. Dall'altro lato io penso che la vera risposta sia di usare le Nazioni Unite per quello per cui si devono usare. È un momento assembleare, il più legittimato possibile. Io non lo criticherei perché se non esistesse bisognerebbe reinventarlo. È importante come si arriva alla presa di decisioni finali.
Si parla di nuovi paradigmi. Me ne dice 2 o 3 che secondo lei potrebbero migliorare l'approccio alla cooperazione e allo sviluppo?
Innanzitutto le misure. Continuare a misurare le cose in termini di prodotto interno lordo sarebbe un po' come se io andassi a vedere il medico e mi chiedesse solo del mio peso. Ovviamente non è una misura sufficiente, indispensabile forse, ma non sufficiente. Quindi bisogna costruire dei sistemi di dati su indicatori che siano un po' più vicini alla realtà vera dei paesi.
Misurare il reddito non basta, dice lei. Questi nuovi paradigmi, nuovi criteri della cooperazione non dovrebbero forse portare a un modello diverso di aiuto allo sviluppo?
Io penso che si tratti ora di inventare anche delle forme di cooperazione nuova. Fra il 2000 e il 2010, 83 paesi nel mondo hanno avuto un tasso di crescita più del doppio di quello dei paesi OCSE. È un po' difficile pensare che il tipo di cooperazione che abbiamo messo in piedi 40 anni, 50 anni fa sia ancora perfetto, va adattato. Il fatto che ci sia una cooperazione bilaterale, non so, tra la Svizzera, che è ovviamente uno dei paesi più importanti in questo campo, e un paese africano, è utile. Però talvolta è anche utile associare altri paesi e quindi passare da una cooperazione bilaterale, almeno in alcuni casi, ad una cooperazione multilaterale. E soprattutto bisogna iniziare anche a discutere di quello che fa la Cina, di quello che fa l'India, cioè la cooperazione cosiddetta sud-sud.
Lei è ottimista?
Due battute in risposta. La prima è ottimismo della volontà e pessimismo della ragione. Se ci si impegna, sì, sono ottimista. La seconda considerazione è, io vedo uno spazio possibile vero per l'Europa, in questo senso in termini generali come continente, perché ovviamente gli Stati Uniti stanno prendendo una direzione diversa dal passato e in secondo luogo anche la Cina sta iniziando ad avere una voce molto forte e l'Europa si deve posizionare e penso che ci siano spazi importanti per l'Europa.
Era Mario Pezzini, direttore del Centro per lo Sviluppo dell'OCSE. Per la seconda volta in pochi mesi una riforma del potere giudiziario in Polonia finisce nel mirino dell'Unione Europea. La Commissione Europea ha deferito Varsavia davanti alla Corte di Giustizia, ritenendo che la riforma che abbassa l'età pensionabile dei giudici della Corte Suprema abbia in realtà per scopo quello di mettere la magistratura sotto il controllo del governo. Thomas Miglierina.
Per Bruxelles la nuova legge contraddice il principio dell'irremovibilità dei giudici e quindi è incompatibile con l'indipendenza del potere giudiziario, uno dei cardini di uno Stato di diritto quale deve essere un membro dell'Unione. Il primo ricorso presentato nello scorso dicembre, tuttora pendente, riguardava la riforma dei tribunali ordinari. La Commissione ha chiesto ai giudici di Lussemburgo, in questo caso, una procedura accelerata e anche di emettere, in attesa della sentenza, provvedimenti sospensivi. Bruxelles ritiene che la legge potrebbe costringere alle dimissioni un terzo dei magistrati della Corte Suprema. Il governo polacco si è detto per nulla sorpreso e pronto a difendere la bontà delle proprie riforme. L'80% della popolazione vuole una trasformazione profonda del potere giudiziario, ha dichiarato il premier polacco Mateusz Morawiecki.
È il momento dello sport, con noi Alberto Bertocci.
Sì, sarà una serata ricca con la terza giornata del campionato di hockey e l'ottava di Superliga. Alle 19.45 l'Ambri Piotta ospita il Bienne, il Lugano sarà in trasferta a Berna, il Davos ancora a secco accoglie il Rapperswil in serie in Swiss League. Alla stessa ora c'è Zugo Academy Biasca Ticino Rockets. Sul fronte calcio alle 20 si gioca l'anticipo del turno infrasettimanale Grasshopper Thun, il Lugano sarà a Neuchâtel domani. Intanto il giudice disciplinare della SFL ha aperto una procedura contro il giocatore bianconero Fabio Daprelà per il brutto intervento su Cedric Iten durante la partita di domenica con il San Gallo, costato all'attaccante biancoverde la rottura dei legamenti del ginocchio destro e ne avrà per 6 mesi. In Challenge League sempre alle 20 arriva quarto di chiasso, arriva il Rapperswil.